la prossima volta, quindi io non ci sarò, ci sarà la dottoressa Volpi, farà la malattia trofoblastica. Ok? Va bene?
Sì.
Altre cose, perché magari in 2 ore la trofoblastica secondo me non la fai. Quindi se avete magari qualche argomento particolare che...
Possiamo pensarci. Sì. Ci pensiamo, poi magari
sì,
cioè, sì, dobbiamo farlo.
Sì, no, però scegliamo qualcosa che abbiamo fatto.
No, ma ti hanno fermato la pelvica, ve l'hanno fatta.
Sì, sì. La frequenza è estremamente differente rispetto ai paesi in via di sviluppo, in relazione soprattutto al fatto e alla possibilità nei paesi industrializzati, nei paesi come l'Italia, di avere uno screening molto capillare sulla cellula carcinogena. Comunque, è il secondo tumore in generale nella donna, con un'età media di insorgenza intorno ai 50 anni, ma con un classico picco bimodale, cioè una prima fetta di età colpita è quella dai 30 ai 40 anni e la seconda invece dai 60 ai 65. Come mai, secondo voi?
Per lo screening.
Per lo screening, nel senso che 35-40 anni sono donne che ovviamente hanno contratto molto precocemente la HPV e che quindi possono nell'arco di circa 20 anni sviluppare quella neoplasia. Quindi sono prevalentemente quei casi HPV correlati. L'altro, adesso queste sono incidenze globali, sono più frequentemente uguali a carcinomi o carcinomi non HPV correlati. Okay? In Italia l'incidenza di circa 10 casi, 10 nuovi casi ogni 100.000 abitanti, quindi come incidenza è simile, se vi ricordate, al Vaio, all'incidenza Vaio contributivo era intorno ai 17 circa, più o meno come la Buda che sui 7-8 nuovi casi all'anno in 100.000 donne. La sopravvivenza generalmente del carcinoma della cervice è buona complessivamente, come sempre, quindi nei vari stadi, in tutti gli stadi di malattia, si attesta intorno al 72% circa. Concetto importante è che il cervicocarcinoma è il primo tumore. Possiamo chiudere con la luce che è così almeno vedete meno?
Sì,
è dietro.
No, c'è anche là. Questo quello le spegne tutte. No, c'è dietro. Lì dalla... Quello lì le spegne tutte. Ce n'è uno lì dietro.
No.
No.
Ecco, il primo concetto importante è che il carcinoma è il primo tumore riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità riconducibile a un'infezione virale. Ok? Questo è molto importante. Quali sono, quindi, dal punto di vista epidemiologico, i fattori di rischio per lo sviluppo del cervicocarcinoma? Allora, precoce attività sessuale, antecedente ai 16 anni. Anche qua, perché? Rispondete. No, così vi provo avanti da solo. Come mai, secondo voi, prima, se la donna ha avuto parte?
del contrario. Probabilmente
c'è
maggior problema.
Perché
se
lo so,
però
magari.
Quando inizia lo screening del test di una ragazza?
25. Basta troppo indicare perché c'è più visibilità di incontro.
Molto ampio, molto ampio. Ok? Ovviamente se tu inizi bene la propria sessualità, la possibilità di contrarre la faccina di un virus è più alta. Quindi in teoria se tu contrai il virus a 14 anni, hai 12 anni di intervallo dove potresti in teoria sviluppare un cervello, lo facciamo senza avere screening. Poi, allora, partner sessuale multiple, questo aumenta il rischio ovviamente di contrarre il virus. Giovane età, la prima gravidanza, i motivi sono più o meno sempre quelli di prima. Brevi intervalli tra le gravidanze, non so sinceramente questo per quale motivo. Basso rischio, basso stato socio-economico, legato quindi a una ridotta possibilità di accesso alle cure primarie e di screening. L'utilizzo dell'estroprogestina, perché ovviamente la donna che usa la pillola non usa il preservativo, quindi è meno protetta. L'HIV, quindi un tipo di immunodeficienza o acquisita o congenita comunque. Il fumo di sigaretta e le malattie sessualmente trasmesse perché rientrano ovviamente nella categoria di rischio per lo sviluppo poi anche il contatto con il virus e il papillomavirus. Quindi il papillomavirus che cos'è? Il papillomavirus è il virus quindi più importante nel cervico, che lo sviluppo del cervico carcinoma, perché è stato chiarito il suo ruolo e si è capito chiaramente che diciamo la condizione sine qua non per avere sostanzialmente un cervico carcinoma è l'infezione virale. Non è, è la condizione sine qua non, ma non è assolutamente detto che tutte le donne ovviamente che hanno contratto l'HPV svilupperanno o una displasia o un cervico carcinoma, anzi la quota molto, molto, molto piccola di donne che hanno contratto l'HPV. Si stima che tutte voi avete avuto più o meno contatto con l'HPV, più o meno, e la capacità di clearance dell'organismo femminile poi è assolutamente alta, e quindi di fatto soltanto alcune donne con delle predisposizioni particolari vanno incontro invece alla persistenza della malattia. L'HPV quindi è un virus, esistono 200 genotipi, di cui 80 in grado di infettare l'uomo inteso come specie. È costituito da un capside privo di involucro esterno, costituito questo capside da 72 capsomeri a pentagono, una struttura pentamerica, che lo vedete bene nella foto. Quindi si vede bene qua. Quindi questo è il capside e tutti questi capsomeri a pentagono. Il genoma, a DNA, a doppia elica. Allora, il genoma del virus dell'HPV è un genoma che ha all'interno delle sequenze definite L, late, o E, early. Le sequenze L e E sono diverse e regolano cose differenti, poi vedremo. Allora, qua c'è scritto, come vedete, che il DNA è unicircolare, doppio filamento, 8 tubi base che codificano per 8 geni precoci, cioè geni E, da 1 a 8, e 2 geni tardivi, L1 ed L2. Ok? La regione URR è la regione regolatoria. A cosa servono i geni? I geni sono le proteine, e che cosa fanno queste proteine? Allora, geni E, dall'1 al 7, anzi, scusate, sì, dal 1 alle 7, modificano il metabolismo della cellula ospite per metterlo a funzione dell'HPV. Favoriscono poi la crescita e la moltiplicazione delle cellule e 6, fondamentale, si lega alla P53 e la inattiva sostanzialmente. Ok, vi ricordate la P53, l'ormone soppressore, che è indicato in pratica in tutti i tumori. Idem, fa i 7, che però invece di legarsi alla P53 si lega a un'altra riboproteina oncosoppressore, che è RB, che blocca, che testa normalmente il ciclo cellulare, ma che bloccato dai geni E, ovviamente che è la macchia, non la non funziona. Le proteine codificate dai geni L invece codificano il capside virale. Ok? Quindi L1 e L2 codificano per la parte esterna del virus, e questo vedremo poi che è importante. Vabbè, fatta, no? Questa parte, sì?
No, non così è vero.
Beh, così specifico.
No, esatto.
Ecco qua, vedete bene come cellule normali e cellule invece infettate. Cellule normali, vediamo. Allora, questo è il ciclo cellulare, quindi fase G1, fase S, fase G2, fase della mitosi, danno agli DNA P53 inattiva, determina quindi un arresto in G1. Cosa succede se si arresta in G1? Cresce, proliferano le cellule, proliferano. Questa è la parte normale, quindi fermiamoci. G1, la cellula quindi alterata, okay. P53 riconosce la cellula alterata, arresta la cellula in G1, quindi non permette alla cellula di moltiplicarsi, di dividersi. La cellula attiva i meccanismi di riparazione del DNA, quindi il DNA viene riparato, non ci sono mutazioni, la cellula quindi resta normale. Ok? Se vi ricordate, ad esempio, qua ci sono i geni che avevamo visto per la riparazione del DNA modificati nella sindrome di Lynch, non so se vi ricordate, la mismatch repair, cioè quei geni che codificano per proteine che agiscono qua, sono quelle che alla fine causano la sindrome di Lynch, che è caratterizzata da
tumore all'ovaio. No, tumore
al colon non associato al polipo,
endometrio.
Allora, nella cellula invece infettata dall'HPV, quindi con E6 che si è bella attaccata, DNA danneggiato, ovviamente P53 è disattivata dall'E6, ok? Vedete? La cellula riduce, continua a riprodursi, viene amplificata la sua crescita, quindi non viene mai arrestata. E ovviamente, quindi, non arrestandosi mai nel C1, l'instabilità genetica aumenta, perché ogni volta che la cellula si moltiplica, se non c'è un sistema di regolazione sulla cellula che dice ok, attenzione, se la cellula è danneggiata o la riparo o la faccio morire, il rischio poi che la cellula infettata si trasformi in una cellula neoplastica aumenta. E questo porta quindi all'accumulo di mutazioni, e l'accumulo di mutazioni può poi determinare l'organismo. Chiaro il concetto? Quindi non è mai un singolo evento per cui si sviluppa un tumore, ma è tutta una serie di concatenazioni che si attivano, che portano quindi poi allo sviluppo. Ok, questa è la parte assolutamente memoria. Fondamentale. La parte del danno che arriverà sulla funzione delle varie proteine regolatrici E ed L. No, vabbè, ora la parte del spirale, chiudete come ad esempio la proteina E6 e E7 vada a interagire con tutte queste proteine, sono tantissime. Vediamo un esempio qua. Anche su che ci ha di interferire la proteina in serie, e per questo altro posto però. Allora, quindi andando alla fase un po' più discorsiva, l'infezione da HPV quindi è la più comune delle infezioni a trasmissione sessuale, ok? Può avvenire anche tramite semplice contatto nell'area genitale, non è necessaria la penetrazione. il 50-80% dei soggetti sessualmente attivi, direi più verso l'80 del 50, si infetta nel corso della propria vita col virus, come dicevamo prima. Okay? E fino al 50% dei soggetti l'infezione può essere dovuta a un ceppo oncogeno. Vi ricordate all'inizio che avevamo detto che erano tanti i tipi di HPV che potevano infettare l'uomo, tutti sono dei virus che possono, hanno un potere oncogenetico, alcuni sì. E comunque la probabilità di incappare uno di questi virus è molto alta, fino al 50%. La storia naturale dell'infezione è fortemente condizionata dall'equilibrio tra l'ospite, cioè l'uomo, in questo caso, e l'HIV. Perché? Perché l'infezione può regredire, persistere in una fase appunto di non malattia, ma solo di infezione, o progredire. Questo è il concetto fondamentale della medicina tra, di differenza tra infezione e malattia infettiva. L'infezione è semplicemente la presenza di qualche cosa all'interno del nostro organismo, la malattia infettiva è l'espressione di che cosa determina poi questa agente patogena all'interno del nostro organismo. L'80% delle infezioni sono transitorie, asintomatiche e guariscono spontaneamente, quindi il messaggio è positivo alla fine. Il DNA dell'HPV è presente nel 99% dei cervico carcinomi, classici discorsi. Risposta immune all'infezione. L'infezione da HPV non produce viremia. A seguito dell'infezione, solo il 50-60% delle donne svilupperà anticorpi circolanti, tipo specifici. La protezione, la durata di questa immunità umorale, quindi anticorpi indotta, non è chiara. L'immunità cellulare mediata è associata invece con la regressione delle lesioni, questo è stato dimostrato. La reinfezione con lo stesso genotipo è improbabile ma possibile. Okay? Come dicevamo prima, i virus che possono infettare l'uomo sono distinti in due grandi categorie in relazione alla loro capacità di determinare lo sviluppo delle malattie. Quindi gruppo 1, cioè quei virus che hanno un elevato potere oncogeno, tipicamente HPV 16, 18, 31, 33, eccetera. Okay. L'HPV 6 e 11 e alcuni HPV di ceppo beta sono potenziali invece cancerogeni, mentre gli altri non hanno capacità di oncogenetica. Oncogenica, bravo. Vedete qua, questa è una bella diapositiva molto bella perché vi fa vedere
se poi non razionale sempre sul discorso del vaccino, no? Allora, HPV 16 18 da soli 73% dei casi di tumore, cioè nel 74% dei casi il cervico carcinoma è sostenuto o dal 16 o dal 18, ok? Se poi ci aggiungiamo anche il 33, praticamente arriviamo quasi all'80%. Quindi praticamente tre virus, due e mezzo, danno quasi tutte le neoplasie, si rendono conto di quasi tutte le neoplasie delle cose. Ok? Perché vedete generalmente questa?
Il vaccino.
Il vaccino?
È contro il 16, il 18, il 30.
È ovivalente,
sì. No, come no, quadri? Quadri valenti.
C'è anche il 31. Ok.
Io mi sa che ho fatto il bivalente.
Quindi,
dipende da quello che.
Il diagramma dell'infezione da HPV classica è questo, cioè infezione da HPV, infezione transiente, cioè momentanea, clearance, quindi viene eliminato il virus e la donna non ha nessun effetto, ok? Infezione invece persistente, almeno 2 anni, ok? Per definirla persistente, può determinare se ulteriormente persiste l'infezione virale dai 2 ai 5 anni un quadro di displasia, cioè un'alterazione cellulare in situ, quindi che non ha ancora le caratteristiche del cervello carcinoma vero e proprio, okay? In genere in forma iniziale, successivamente in forma più importante, moderata, grave, e infine cervello carcinoma. Ok? 9-15 anni. Ok? Cosa sono le displasie del cuore dell'utero, sapete? No? Cioè, spiegami.
Modificazioni dell'epitelio del cuore dell'utero.
Suddivise in?
1, 5, 3.
A seconda di quanto spessore di epitelio viene interessato, ok? Che cos'è la paracassilla?
È un 5 è un 2-3.
E che differenza c'è con la CIN?
La CIN è una neoplasia. Sì.
La stessa cosa. Quindi, esattamente, no, ma è importante perché sono cose sensibili però pratiche, no? Allora, L-SIL e H-SIL sono delle diagnosi citologiche, quindi sul pap test. Mentre, così come ASCUS, AGUCUS, AGC, eccetera, 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 che avete fatto perché ve l'hanno spiegato, vero, per testa?
Sì.
La C invece è una valutazione istologica, non citologica. Ok? E ovviamente C1, C2, C3 in base alla stratificazione sulle epitelio. Che poi più delle volte, ovviamente, la casina corrisponde a 2 o 3. Allora, dal punto di vista quindi istologico, il cervico carcinoma, nella quasi totalità dei casi, è un cervico carcinoma a isotipo squamoso, okay? Quindi un carcinoma cosiddetto epidermoide. Meno frequente è invece l'adenocarcinoma, quindi la variante glandulare, che può essere distinta in endocervical type, variante biloglandulare, variante adenoma maligno, o anche intestinal type. Poi l'adenocarcinoma può essere anche la variante endometrioide, come abbiamo già visto per tutte le altre neoplasie, a cellule chiare, sieroso, piccole cellule differenziato o adenosporo. Comunque per voi il concetto importante è, nella quasi totalità dei casi il cervicocarcinoma è un tumore epidermoide squamoso, le altre sono meno frequenti. Vabbè, queste sono valutazioni istologiche per cui i carcinomi squamosi sono classificati in base alla produzione di cheratina e cheratinizzanti, non cheratinizzanti. I cheratinizzanti in genere sono ben differenziati, okay, e rappresentano peraltro la maggior parte dei casi. Le forme invece non cheratinizzanti sono quelle meno differenziate e possono essere suddivise a loro volta in carcinomi non cheratinizzanti a piccole cellule o a grandi cellule. La storia naturale del cervicocarcinoma prevede la possibilità che la neoplasia si diffonda e la diffusione, la differenza in quanto abbiamo visto la volta precedente, no? Che il cervicocarcinoma dell'ovaio è una diffusione soprattutto che è continuità, cioè il cervicocarcinoma cresce nella struttura che ha C, quindi in primis verso la vagina e poi verso le strutture di sostegno, cioè il paramento tra i corpi. La diffusione a distanza prevede infatti è presente assolutamente, anche se in misura variabile in relazione agli stadi, e in minor misura invece quelli anatogeni. La probabilità che un cervico carcinoma dia delle metastasi linfonodali ce l'avete nella tabellina. Vedete come i linfonodi pelvici siano quelli maggiormente interessati, ma in misura anche non trascurabile linfonodi aorto cavale, quindi lungo l'asse aorta e cavale. C'è da dire peraltro che molto frequentemente l'interessamento dei linfonodi alti, quindi aorto cavale, è in genere secondario all'interessamento dei linfonodi pelvici. Così. Da un punto di vista quindi clinico, la sintomatologia è dominata sostanzialmente dalla perdita ematica atipica, quindi non dalla mestruazione, ma da una perdita o post-coitale o perdita tra un ciclo e l'altro, o l'eosandrolea, cioè delle secrezioni vaginali, ma le ho